Poi devi sapere che non tutti noi dello staff eravamo accreditati per entrare proprio sul campo gara.
Ok.
Potevamo accedere alle aree di riscaldamento, ma poi non potevamo accedere all'area proprio di gara. Però a quel punto siamo praticamente scappati giù nei tunnel che praticamente poi facevano accedere al campo gara e abbiamo fatto invasione, proprio la più classica delle invasioni, con gli addetti alla sicurezza, ma poi ti puoi immaginare alle Paralimpiadi, c'è cioè l'evento clou che ci rincorrevano, ma poi quando praticamente siamo saliti sulla pedana rialzata dove le ragazze a quel punto stavano ballando perché un genio che stava probabilmente alla console del palazzetto aveva fatto partire Tuo Fa l'Americano.
No,
E quindi, no, ma si trova, ma il video lo trovi.
Chiamata per Parigi 2024. In collaborazione con Stellantis Autonomi e Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel, attraverso il quale raccontiamo le storie degli atleti paralimpici e non solo in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Se non l'avevate capito, la parola magica di questo show è Paralimpiadi. Ciao, sono Angelo Andrea Vegliante e sono qui proprio puntata dopo puntata a raccontarvi tutte queste storie. Finora abbiamo avuto, nella maggior parte dei casi, storie di atleti, no? Chi appunto scende in campo, ma noi vogliamo, come dire, approfondire il movimento paralimpico italiano a 360 gradi, andando a scoprire anche le storie di chi invece lavora da bordo campo. E andiamo quest'oggi anche a fare, diciamo, una cosa nuova, perché parleremo di uno sport che ancora non abbiamo avuto modo di, insomma, di parlare all'interno di queste puntate, quindi sarà anche una sorta di, tra virgolette, esclusiva, perché parleremo di scherma paralimpica e lo faremo con l'allenatore Alessandro Paroli.
Ciao, ciao a tutti, ciao Angelo, grazie per l'invito.
Come stai?
Bene, bene, grazie, sto bene. Sono proprio in questi giorni in ritiro al centro, insomma, di preparazione olimpica di Tirrenia con la Nazionale Paralimpica di Scherma e in vista dei prossimi campionati europei a Parigi nella prima settimana di marzo.
Certo,
Quindi,
perché una cosa che non si dice spesso, magari, o comunque magari chi segue meno il mondo sportivo paralimpico magari non sa che non esistono solo le Paralimpiadi, ma ci sono
No,
campionati europei, campionati mondiali,
certo.
nazionali, insomma, a seconda dello sport ci sono anche club di categoria. Però io ho prima una domanda che chiedo sempre, perché ovviamente noi siamo un paese fan del calcio e molto spesso magari dobbiamo andare ad approfondire piccolezze, tra virgolette, tecniche che possono sembrare tali, ma che appunto io non ci arrivo su queste cose, quindi sei allenatore, ma si dice coach, allenatore, commissario tecnico, qual è la dicitura perfetta del tuo lavoro?
Allora, diciamo che io ho iniziato con la Nazionale Paralimpica come sparring partner. Ho iniziato circa 10 anni fa e quindi ero ancora nel pieno della mia attività di atleta, di schermidore olimpico. E quindi sparring partner era sicuramente la definizione più giusta perché ero proprio una persona, un atleta, che si metteva a sedere con i ragazzi della Nazionale Paralimpica e si allenava con loro e facendo proprio da sparring partner. Insomma, sparring partner è una figura che si usa in tantissimi sport. Penso alla box, penso a tanti sport diciamo, di combattimento, e in questo ovviamente la scherma rientra a pieno titolo. Quindi questo è stato il mio inizio. Poi chiaramente negli anni mi sono spostato più anche nella parte più, come dire, di insegnamento. E quindi faccio anche lezione proprio ai ragazzi. E quindi ora sono in una sorta di doppia veste. Ancora mi alleno con loro, tirando proprio facendo gli assalti con loro, ma svolgo anche le funzioni di tecnico e quindi di proprio facendogli la lezione classica che si fa tra maestro e allievo. Ovviamente non sono il commissario tecnico è il fioretto, perché io mi sono specializzato nel fioretto paralimpico, è Simone Vanni, che è proprio la persona che mi ha coinvolto poi sostanzialmente 10 anni fa. E quindi io sono, diciamo, un collaboratore, ecco, sono un collaboratore, sono parte dello staff appunto da tanti anni e aiuto Simone nella gestione dell'allenamento e nel rapporto con i ragazzi. Lui, diciamo che quando mi ha coinvolto e ha cercato il mio aiuto, lui aveva bisogno di una persona che condividesse una certa visione di schema che lui aveva, e in questo eravamo e siamo molto in sintonia, perché veniamo da una scuola simile, diciamo, di come metodo schermistico, e quindi aveva bisogno di una persona che condividesse la sua idea, ma che fosse ancora in attività, e quindi fosse un atleta e fosse un po' il suo braccio, diciamo, sulla pedana paralimpica, ecco, delle sue idee, quello che voleva trasmettere ai ragazzi. E in questo la collaborazione è stata molto, come dire, proficua, perché comunque ci siamo trovati, io sono entrato, insomma, da subito in sintonia con i ragazzi sanno che si possono fidare, parliamo moltissimo, insomma, c'è tanto dentro, ecco, non c'è solo la parte tecnica.
Ecco, correggimi se sbaglio, praticamente tu sei passato da uno sport olimpico a quello paralimpico, tecnicamente.
Sì.
Questo passaggio qui, no? Prima atleta olimpico, poi appunto collaboratore nel mondo sportivo paralimpico. C'è stato un cambiamento? Hai notato qualche differenza? Oppure è stato un passaggio liscio come l'olio? Vabbè, non è successo niente di nuovo. Insomma, faccio quello che facevo prima come atleta.
Allora, è una bella domanda, nel senso che io mi sono approcciato al mondo dello sport paralimpico, nello specifico quello della scherma, e quindi conoscevo già in qualche modo, con grande curiosità, nel senso che avevo conosciuto un paio di ragazzi che facevano scherma paralimpica negli anni precedenti, in questi, diciamo, capitavano degli allenamenti comuni, capitavano degli eventi in cui magari andavamo e ci ritrovavamo, e con alcuni, insomma, ero già anche abbastanza in confidenza, però non mi ero poi mai, come dire, posto il problema di quali fossero le caratteristiche della scherma paralimpica. La curiosità era data dal fatto che io comunque facevo scherma da tantissimi anni, ma mi mancava un pezzo, cioè mi mancava la scherma paralimpica, il pezzo della scherma paralimpica. E quindi ho riversato tutta questa curiosità in questo lavoro, nel senso che ovviamente mi sono messo a disposizione, ma ho imparato tantissimo, cioè ho cercato di trasmettere la mia esperienza di schermidore, ma ho appreso tantissimo da loro, perché comunque loro potevano insegnare a me certi aspetti della scherma in carrozzina che io non conoscevo, non avendolo mai fatta. E quindi il passaggio, sinceramente, è stato molto naturale, ecco, perché poi scherma è scherma, non ci sono queste differenze che uno può dire: accidenti, ma sarà... è chiaro che c'è la grande differenza, che non c'è l'uso delle gambe, perché la scherma, quella che si fa alle Paralimpiadi, perché poi c'è anche la scherma per non vedenti, che è un'altra cosa ancora, però la scherma, quella che si vede alle Paralimpiadi, è esclusivamente in carrozzina, e le carrozzine stanno ferme, sono ancorate ad una pedana e stanno ferme, non è che si muovono, quindi non c'è l'uso ovviamente delle gambe, non si spostano le carrozzine.
È più il movimento,
quindi...
del busto,
esatto,
che appunto va verso l'avversario.
Esattamente, che va verso l'avversario oppure va indietro per evitare la stoccata dell'avversario. Quindi c'è questa grande differenza, che però, sono sincero, se una persona conosce bene la scherma, sa subito come, dopo i primi momenti di, come dire, di spaesamento, però uno, credo che gli schermidori, anche gli schermidori in piedi, sappiano come trasformare, ecco, questa cosa, anche seduti su una carrozzina. E quindi il passaggio, io, insomma, è stato molto naturale per me, grazie a un ambiente che mi ha aiutato, e sicuramente anche a delle mie qualità umane che mi hanno permesso di entrare in sintonia, e quindi poi anche di... E poi mi sono sempre divertito tanto, io la trovo proprio un bello sport, la scherma paralimpica. Amo la scherma più di qualsiasi altro sport, ovviamente, ma la scherma paralimpica è molto molto divertente, molto spettacolare, a volte, devo essere sincero, più spettacolare della scherma olimpica, e tanti non se ne rendono conto e non lo sanno. Quindi Io mi sono sempre divertito tanto, mi diverto tuttora anche se ho smesso di fare l'atleta io personalmente, però continuo appunto a fare schema con loro e mi diverto tantissimo, ecco, mi diverto proprio tanto. E quindi il passaggio per me è stato molto naturale, ecco.
Tu devi sapere che io di tanto in tanto per ogni puntata ho delle domande cretine da fare. ad esempio sui podcast del Noto Paralimpico chiedo se con quello sport si rimorchia. In questo caso io sono sempre un po' curioso dalla tecnica della scherma paralimpica, no? Delle volte
Sì.
quando guardo le Paralimpiadi penso, ma uno non potrebbe tipo utilizzare la spada, che poi magari mi dice il giusto termine tecnico della spada.
Sì.
Non so, fioretto, non lo so. Io veramente, cioè, sono an anni luce da questo sport, proprio anche come conoscenza pratica, perché appunto la mia idea è, ma non si potrebbe proprio lanciare tipo la spada tipo freccetta, così colpisci l'avversario, appunto, te l'aspettavi.
Allora, c'è qualcuno che l'ha fatto in
No.
maniera, no, nel senso, non in maniera volontaria, perché spesso, allora, noi devi sapere che intanto ci sono, la scherma comprende tre armi, ok? Che sono il fioretto, la sciabola e la spada. Le tre armi hanno delle cose in comune, ma anche delle sostanziali differenze. Intanto dove si può colpire il proprio avversario, come è fatta la coccia che protegge la mano, come è fatta l'impugnatura, insomma, ci sono delle differenze che poi magari o vediamo dopo, insomma, mi dici te. Noi siamo sostanzialmente legati, dentro l'arma entra un filo che si chiama passante, che poi passa all'interno della nostra attrezzatura, va dietro ed è collegata alla pedana dove siamo. Ovviamente tutto questo collegamento elettrico fa sì che quando io tocco il mio avversario si accenda la luce dell'apparecchio che segnala il punto.
Ah, io
Ok?
pensavo che ci
Quindi
fossero invece delle
no,
cose
no,
addosso
no, no,
al.
no, no, non siamo ancora arrivati a quei livelli. Le stanno sperimentando in altri paesi. Avevo visto delle sperimentazioni, ma ancora la scherma è molto legata a questo circuito, diciamo, elettrico che ci lega appunto alla pedana. E quindi a volte questo passante che si inserisce all'interno dell'arma che tu tieni in mano si stacca. E quindi delle volte, ora è molto, molto, molto raro, è molto, molto raro. È molto, molto raro, però è capitato che. E poi, comunque, il passante è una cosa abbastanza lunga. Quindi, tecnicamente, tu potresti lasciare l'arma e l'arma potrebbe avere una sorta di corsa, ma
Guarda,
è
adesso mi
una
è
cosa
venuta
che.
l'immagine di me in
Esatto.
carrozzina che
Sì,
allungo in realtà il
sì, sì, sì.
filo, comincio a farmelo
Esatto.
girare in testa con
Eh
tutta
sì.
la cosa, tipo cowboy.
Tipo
Cioè,
cowboy. Sì,
vieni
sì.
qua, avversario.
Sì.
Vedi i punti, il tornato
Sì.
spada, eccomi qua.
C'è qualche schermidore, qualche schermitrice un po' istrionica che magari potrebbe farlo, ma insomma, sono cose che non capitano, ecco, sinceramente non capitano spesso. Capitano spesso. Quindi no, l'arma la devi tenere in mano, ecco. L'arma la devi tenere in mano. Il punto non sarebbe valido, diciamo così, se tu lanciassi
Ah,
l'arma
cavolo,
e
vedi. Niente.
toccasse, sì, nell'ipotesi in cui tu riuscissi a accendere la luce, non sarebbe valida,
La
ecco, no.
mia
Si può
carriera da
fare,
schermidore
non
finisce
può
qui. No,
decollare.
decolla
Non
la
può
spada,
decollare.
ma io no.
Decolla la spada, ma non la tua carriera.
Senti, a noi piace molto andare ad approfondire le emozioni, no? Tu prima ne hai citata qualcuna, insomma, la tua passione comunque per lo sport, indipendentemente dal fatto se sia olimpico o paralimpico. Prettamente nel mondo paralimpico, tu hai già partecipato, diciamo, a qualche paralimpiade, sei stato parte delle spedizioni. Io immagino che quelle situazioni lì sono molto complicate per un atleta, perché comunque rispetto agli europei mondiali hai sicuramente tante più telecamere addosso. Ci sono tante comunque aspettative, soprattutto per un movimento paralimpico italiano che negli ultimi anni ha voluto veramente premere sull'acceleratore, sui propri atleti, giovanissimi e non. Tu come prepari i tuoi atleti all'impatto con le Paralimpiadi? Perché mi rendo conto da fuori che molto probabilmente le Paralimpiadi hanno un impatto diverso rispetto alle altre competizioni.
Sì, decisamente, non c'è dubbio. Allora, io ho partecipato al mio primo grandissimo evento in questa veste, sono state le Paralimpiadi di Rio nel 2016, quindi era circa un anno che lavoravo all'interno dello staff e è stata una preparazione particolare. Allora, io non sono mai riuscito ad arrivare alle Olimpiadi come atleta, ho fatto tante stagioni di Coppa del Mondo, ho fatto tante gare internazionali, ho fatto 2 volte l'Universiadi, quindi ho fatto delle competizioni che richiedevano una preparazione particolare, meticolosa, però so, perché ho conosciuto tante persone che hanno partecipato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, che quella gara lì, quell'appuntamento lì, non ha niente a che vedere con tutto il resto. Quindi io ho cominciato a cercare di calarmi e cercare di mettermi nei panni dei ragazzi che preparavano un appuntamento del genere, che è un appuntamento tanto che ti può capitare anche una volta nella vita, perché essendo ogni 4 anni le Olimpiadi e le Paralimpiadi, non sai sostanzialmente cosa succederà dopo 4 anni. Potresti arrivare nel quadriennio successivo, avere dei problemi fisici oppure non avere più i risultati che ti consentono di rimanere e di qualificarti. Quindi è veramente un qualcosa di unico. E io, quindi, non avendo mai provato sulla mia pelle, ho cercato di aprirmi e mettermi a disposizione, quindi di mettermi un po' nei panni dei ragazzi, e quindi assecondando le loro tensioni, cercando di nel modo giusto, nei momenti giusti, di distrarli, in altri ho cercato di riportarli a focalizzarsi su quello che era il percorso e non sull'obiettivo, perché spesso l'obiettivo rischia di affossare essendo così grande.
Cioè, nel senso, pensare di dover andare lì a vincere una medaglia è
Allora,
rischioso.
se anche tu sai che andrai alle Paralimpiadi con 5, 6, 7, 8 mesi di anticipo, se tu cominci a pensare esclusivamente a quell'appuntamento lì, perché sai che comunque ci andrai, rischi di arrivare a quel momento lì completamente vuoto o comunque svuotato di ogni energia, perché quello è un appuntamento che ti svuota di ogni energia, perché come dicevi te, c'è un'attenzione mediatica, anche durante tutti i mesi di preparazione c'è un'attenzione mediatica, perché l'anno, è vero, sì, il momento delle Paralimpiadi e delle Olimpiadi è il momento massimo di attenzione, ma durante l'anno olimpico e paralimpico c'è tante più cose da fare, ci sono magari più interviste, più eventi a cui devi partecipare, ci sono tante cose, quindi il pensare esclusivamente all'obiettivo finale rischia di caricare troppo, secondo me, gli atleti, è quello che ho cercato di fare, di portare l'attenzione a quello che stavamo facendo in quel momento, a riportarli proprio sul momento, quindi a concentrarsi sul percorso nel momento in cui eravamo.
È molto
Arrivati
anche
là.
un discorso in difesa un po' di quello che è l'equilibrio mentale, no? Si parla spesso del fatto che un atleta deve essere, come dire, una macchina di risultati, ma ricordiamoci che è una persona e quindi si deve lavorare anche sulla mente di un atleta.
Certo. Assolutamente, assolutamente. Poi il nostro sport, questo indipendentemente da olimpico o paralimpico, è esattamente la stessa cosa. È uno sport particolarmente dispendioso a livello di energie mentali, perché tu devi considerare che è uno sport in cui ti giochi tantissimo in pochissimi attimi e, per esempio, con un punteggio, la nostra eliminazione diretta è fatta come il tabellone del tennis, ok? Proprio il classico tabellone tennistico. Però noi non abbiamo il 2 su 3 classico del tennis o il 3 su 5 ogni match. Il nostro match arriva a 15, 15 stoccate, a chi arriva prima 15. Se arrivi 14 pari, è l'ultima stoccata, non è che arrivi a 16, come succede nel tennis
Non
quando
si
sei pari,
fanno
che devi fare.
prigionieri praticamente, o vivi o
Esattamente,
muori.
esattamente così. Ed è ovviamente essendo un duello e venendo da noi uno sport insomma, che arriva dal duello, è chiaro che debba essere così. E non c'è appello, ecco, se prendi l'ultima stoccata hai perso, non c'è, come dire, non c'è modo di tornare in pedana. Quindi è chiaro che è uno sport che ti consuma tantissimo a livello di energie mentali. Ed è chiaro che, come dicevi te, l'aspetto della tenuta psicologica di un atleta è fondamentale. E quindi lì il lavoro è molto difficile, ho provato a farlo con i mezzi che avevo. Poi, ripeto, l'essere vicino a una persona come Simone Vanni, che le Olimpiadi le ha fatte e le ha vinte di scherma, mi ha consentito di, come dire, cercare di carpire qualche segreto, o meglio, qualche comportamento, che lui sicuramente sapeva le sensazioni quando arriva un appuntamento del genere. Quindi ho cercato di essere appunto d'aiuto in questo. E durante il periodo, i 10, 15 giorni che siamo stati in Brasile per le Paralimpiadi, lì è iniziato un nuovo lavoro. Lì devi stare attentissimo a tanti particolari, a non minare a quel punto l'equilibrio che si è creato, sia per il gruppo che per il singolo, che per il singolo atleta. Tu devi conoscere, secondo me, questa è la mia visione, tu devi conoscere bene le necessità di ogni atleta, che non sono tutte uguali. E quindi devi sapere quali sono i confini che puoi varcare, quali no. Insomma, è un lavoro complesso, diciamo così.
Tu hai più volte citato le Paralimpiadi di Rio 2016. Aiutami su una cosa, perché non vorrei sbagliarmi a livello proprio di immagini.
Sì.
Furono quelle Paralimpiadi da cui nacque quella famosa foto di Bebe Vio che urlò quando fece la stoccata, se non mi ricordo male.
Sono esattamente quelle, perché sono effettivamente le prime Paralimpiadi a cui ha partecipato Bebe, perché quelle di Londra 2012 era, non mi ricordo cosa successe, ma mi sembra che era troppo giovane, mi sembra fosse troppo giovane e aveva era stata tedofora e non aveva partecipato come atleta in gara. Rio sono state le sue prime Paralimpiadi, le sue prime due medaglie, oro individuale e bronzo con la squadra. E sì, ci sono un sacco di foto famose, tra cui quella sì, sulla carrozzina quando vince la...
Perché io la prima volta che appunto vidi quella foto pensai: le Paralimpiadi di Rio 2016 sono le Paralimpiadi della scherma paralimpica, perché comunque da quel momento lì la scherma è diventato,
sì,
a livello paralimpico, uno degli sport, insomma, su cui ci sono veramente tante attese, tante
aspettative.
aspettative.
Sì,
E
è
quindi
vero.
mi viene intanto da chiederti, alle Paralimpiadi 2016, com'era il clima? Cioè, avevate già tutte queste aspettative oppure era tutto un vabbè, regà, andiamo, facciamo quello che
E
dobbiamo
vediamo.
fare e vediamo cosa otteniamo?
Allora, c'erano delle aspettative, questo me lo ricordo. C'erano delle aspettative perché comunque erano cambiate tante cose nel quadriennio prima. Circa all'inizio del quadriennio 2012-2016 la guida tecnica della spada paralimpica e del fioretto erano cambiate. Prima c'era un CT unico, c'era un CT che era Fabio Giovannini, che era il CT di tutte e tre le armi. Dopo il 2012, anzi credo all'inizio del 2014, la federazione aveva deciso di dividerla questa cosa, quindi Fabio Giovannini rimase come CT della sciabola, e invece il fioretto e la spada furono dati a altri due tecnici. Quindi erano cambiate tante cose, c'erano state altre introduzioni di altri anche modi di lavorare. Era cresciuto il movimento, erano arrivati nuovi ragazzi, giovani, quindi l'attesa c'era, le aspettative c'erano. Bebe Vio stava diventando comunque un personaggio di richiamo, aveva vinto i campionati del mondo l'anno prima, e quindi si cominciava a parlare tanto. Ecco, già se ne parlava, ma comunque anche le vittorie stavano arrivando una dopo l'altra, e quindi su di lei, ma sul gruppo in generale, c'era tante aspettative. Ecco, quindi anche quella è una delle cose da gestire, perché ovviamente le distrazioni sono all'ordine del giorno. Appunto, mi ricordo proprio sul luogo di gara a Rio, c'erano degli addetti che dovevano filtrare il rapporto tra le delegazioni, quindi gli atleti e i giornalisti, perché c'erano i giornalisti che volevano magari intervistare i ragazzi nei momenti più assurdi. Mi ricordo una cosa folle che ci chiese una troupe televisiva, non mi ricordo di quale paese, che voleva fare un servizio intervistando appunto Bebe un'ora prima della finale per
Eh beh,
loro.
certo, il momento
E
più
quindi il
tipico
momento
per
tipico, sì, tipico. E quindi mi ricordo che c'era questo ragazzo, questa ragazza che ci aiutavano, e vennero proprio da me a chiedermi, ovviamente con nessuna speranza, anzi dicendomi se hai bisogno, e io dissi non se ne parla nemmeno, semmai sarà dopo. Quindi per capire, no, le questioni che ci sono, le distrazioni. E sì, c'erano le aspettative, poi alla fine le medaglie furono due, appunto dal fioretto femminile individuale di Bebe Vio e dal fioretto femminile a squadre. Potevano essere di più, ci sono stati alcuni ragazzi che hanno fatto qualcosa in meno, altri che comunque sono andati oltre le aspettative. Però ecco, da lì sono d'accordo che si è accesa una luce in più sulla scherma paralimpica, ecco, e niente, e portiamo avanti questa luce.
Allora, tu hai fatto una cosa che a noi piace tantissimo, cioè raccontare aneddoti, perché
Sì.
Noi siamo abituati a vedere le Paralimpiadi dalla televisione, non le viviamo mai, diciamo, da dentro. Pochi hanno questo privilegio, secondo me, di riuscire a entrare appunto nel mondo, nella vita paralimpica durante queste edizioni. E quindi noi andiamo sempre un po' a cercare quello che non si vede in televisione, no? E quindi, in riferimento in questo caso alle Paralimpiadi di Rio 2016, che mi sembra che al momento non abbiamo mai parlato così tanto come, come avremmo voluto, perché abbiamo avuto più a che fare con Tokyo, magari con anche Paralimpiadi di Pechino, eh? Rio
Sì.
ancora, insomma, non era venuto fuori. C'è un aneddoto particolare, anche bello, divertente, puoi dirne anche più di uno, ovviamente, che porti nel cuore per quanto riguarda l'edizione in Brasile?
Allora, te ne potrei veramente raccontare tanti, nel senso che, ripeto, non avendo mai partecipato alle Olimpiadi da atleta, l'idea di andare là in un'altra veste mi elettrizzava in maniera particolare. E quindi lì ho vissuto tutto come se fosse una scoperta. Effettivamente sono state Paralimpiadi stupende, a partire dal periodo che siamo stati prima anche della cerimonia d'apertura. Ho avuto l'opportunità di andare alla cerimonia d'apertura, quindi al Maracanã, insomma, uno stadio storico per qualsiasi sportivo, amante del calcio soprattutto. E ho visto questa cerimonia d'apertura meravigliosa. E lì, anche lì, l'avevo sempre vista in televisione, e effettivamente sembrano sempre degli spettacoli, però essere allo stadio fa tutto un altro effetto. Dopo, allora, per esempio, l'emozione più grande, le due sono state effettivamente le emozioni che coincidono con le due medaglie, però anche il resto. Allora, ovviamente quando Bebe ha vinto l'oro, che tutti a quel punto durante la giornata si aspettavano, perché il suo percorso era stato talmente tanto netto e definito che, insomma, non poteva succedere altro che lei vincesse la medaglia d'oro. Lì poi praticamente durante la premiazione, le tre atlete, prima, seconda e terza, spingendo le carrozzine, stavano facendo il giro dell'arena, del palazzetto, e a un certo punto lei è scappata da questo protocollo, da questo, diciamo, fila, ed è andata a abbracciare insomma, alle tribune vicino al parterre, tutta la famiglia. E con questo, insomma, è stato un momento molto, molto, molto emozionante. Eravamo tutti molto commossi, perché comunque era stata, insomma, una storia raccontata tanto, e lì era il coronamento di un primo percorso, ecco, per loro, per lei. E quindi quello è stato un momento veramente commovente, emozionante. E dopo, nella gara a squadre. Durante la gara a squadre, praticamente la nostra squadra aveva perso la semifinale contro la Cina, e quindi andava a giocarsi la medaglia di bronzo, il terzo e quarto posto. Questo tremendo assalto per chi prende almeno una medaglia, e chi invece arriva quarto, che è forse la cosa peggiore alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi.
Ancora peggio del primo e del secondo posto.
Penso di sì, sinceramente penso di sì, contro Hong Kong. E lì avvenne questa specie di miracolo, perché sportivo, perché appunto fu un assalto molto molto duro. Nella gara a squadre sono tre atlete contro tre atleti, si tira tutte contro tutte, si arriva a 45 stoccate. E praticamente l'ultima frazione doveva tirare Bebe Vio contro un atleta di Hong Kong, molto molto brava. E ora i ricordi sono un po' annebbiati, ma credo che fossimo sotto tipo 40 a 38, siamo arrivati a 44-41 per Hong Kong, e lì c'è stata questa rimonta incredibile di Bebe. L'ultima stoccata, pensavo di sentirmi male, veramente pensavo di sentirmi male dalle tribune. Poi devi sapere che non tutti noi dello staff eravamo accreditati per entrare proprio sul campo gara.
Ok.
Potevamo accedere alle aree di riscaldamento, ma poi non potevamo accedere all'area proprio di gara. Però a quel punto siamo praticamente scappati giù nei tunnel, che praticamente poi facevano accedere al campo gara, e abbiamo fatto invasione, proprio la più classica delle invasioni, con con gli addetti alla sicurezza, ma poi ti puoi immaginare alle Paralimpiadi, cioè l'evento clou, che ci rincorrevano, ma poi quando praticamente siamo saliti sulla pedana rialzata, dove le ragazze a quel punto stavano ballando perché un genio che stava probabilmente alla console del palazzetto aveva fatto partire Tuo Fall Americano.
No,
e quindi, quindi no, ma si trovano, si trovano, ma il video lo trovi il video. E quindi tu pensa a Rio, una roba del genere, e quindi noi, praticamente tutto lo staff che scappava come cavalli impazziti per andare a abbracciare loro, insomma, è stato anche quello un bel aneddoto, non credo che si possa ripetere in nessun'altra Paralimpiade perché probabilmente verremmo arrestati, però ecco,
No,
a
ma
Rio
infatti,
fu concesso.
scusami se ti interrompo, il mio pensiero va a quelli della sicurezza di Rio
Sì, Madonna,
2016 che
sì.
devono aver passato un bruttissimo quarto d'ora.
Credo anch'io, perché insomma, in realtà erano molto divertiti anche loro. Poi quando siamo tornati indietro, non è che ci abbiano rimproverato, erano molto divertiti, quindi mi auguro per loro che la cosa sia passata così, come una cosa goliardica di divertimento
Sì,
in un
no, ma
momento.
immagino all'inizio, no? Quel
Sì,
momento
all'inizio
persone
che
che
ci
corrono.
guardavano, esatto, ci guardavano. Il problema è che eravamo tipo 4-5 persone e non sapevano chi andare a prendere, quindi noi scappavamo, tipo. No, è stato veramente, veramente un bel momento. Poi mi ricordo con grande divertimento le serate a Casa Italia, che dove andavamo a cenare, insomma, tanti ricordi. Mi ricordo di aver visto tanti atleti e atlete paralimpiche che non avevo visto solo in televisione e che, insomma, ho conosciuto. È stata veramente una prima esperienza da indimenticabile, indimenticabile. Da lì ho partecipato a tanti altri eventi, ho partecipato a due campionati del mondo, a un campionato europeo e poi ho partecipato a Tokyo, purtroppo solo nelle 2 settimane di ritiro pre-gara che abbiamo fatto a Sendai, in questa città del Giappone. Poi purtroppo quando la delegazione si è spostata a Tokyo, per via delle restrizioni ovviamente nell'anno del 2021, a Tokyo, nel villaggio olimpico, sono entrati solo gli atleti, i commissari tecnici e forse un paio dello staff medico. Noi, tutto il contorno dello staff è tornato a casa perché non si poteva, ecco, appunto con le restrizioni dei numeri non si poteva andare a Tokyo e quindi noi siamo tornati a casa e poi le gare le abbiamo viste in televisione. Però ecco, tutta la preparazione prima l'abbiamo fatta tutti insieme e anche quella, insomma, ho dei bellissimi ricordi perché è una situazione surreale. Cioè noi passavamo dall'albergo al centro di allenamento col pullman, non potevamo praticamente mai uscire dal centro di allenamento, risalivamo sul pullman, ritornavamo in hotel, dall'hotel ovviamente non si usciva, ci avevamo dedicati 2 piani solo per noi, cioè il piano delle camere, il piano dove si faceva colazione, pranzo, cena, basta, non si poteva fare altro, quindi vissuto in questa bolla assurda. Lì le tensioni, ho visto tante più tensioni da parte dei ragazzi, perché ovviamente preparare una Paralimpiade in questo modo non è una cosa normale, quindi è chiaro che lì c'erano tante più tensioni, sì.
No, ma infatti molti atleti, almeno che sono stati alle Paralimpiadi di Tokyo, quelli che
Sì.
hanno preso parte, mi hanno raccontato due cose. Uno, insomma, la fatica, insomma, che si provava, il fatto che non ci fosse il pubblico, queste cose qui. E l'altra era che i letti degli atleti alle Paralimpiadi di Tokyo erano un po' fragili. Ora non so se tu mi puoi confermare, perché in dei podcast, non vi dico quali, così vi lascio la
Ok.
sorpresa, ci hanno raccontato che questi letti non erano, cioè, ovviamente se stuzzicati, no? Se vai
Sì,
lì.
certo. No, questo non te lo saprei dire. Uno, perché appunto a Tokyo purtroppo non sono andato e quindi non so come fossero i letti all'interno del villaggio olimpico. Però ti devo dire che anche da parte dei ragazzi nostri non ho mai sentito
No, no, io
questa cosa
questa
dei
la
letti.
dico
Però
come
magari
chicca.
mi informerò, mi
Io
informerò.
la dico come chicca perché la cosa che mi piace molto è unire vari podcast. Nel senso, adesso che mi ricordo, Simone Barlam e Giulia Ringhieri, nuoto paralimpico e sitting
Certo.
volley, ci hanno entrambi raccontato, insomma, che se stuzzicati troppo questi letti comunque, però ovviamente erano stuzzicati più del dovuto, cioè l'organizzazione era andata benissimo, il letto andava bene. Però questi ragazzi ci hanno raccontato degli episodi che potete appunto riascoltare nelle varie puntate, così vi fate anche voi un'idea. Però appunto anche nonostante quella roba lì che tu dicevi, comunque c'era chi in qualche modo, gli atleti hanno cercato in qualche modo, no, di uscire
Certo.
da questa impasse mentale. Parigi 2024 ovviamente sarà diverso, ci sarà il pubblico, ci saranno delle medaglie con dentro un pezzo della Torre Eiffel, una
Della
roba
Torre Eiffel.
fighissima, infatti io non vedo
Molto
l'ora
bello.
che voi torniate con queste medaglie, così io mi ci potrò fare i selfie, come ho fatto qualche anno fa con Martina Caironi, che ci portò la medaglia, una
Medaglia.
delle medaglie d'argento, e io mi ci feci bellamente delle foto e ci presi un botto di like. Però ecco, Parigi 2024, tu andrai, nel senso fai parte dello staff che andrà, lo sai già, non lo
Allora,
sai?
diciamo che le cose ancora non sono ufficialmente definite. Potrei essere nello staff che va proprio a Parigi, o ancora non lo, però non lo so con certezza, ecco, quindi non mi voglio sbilanciare. Mi auguro, sì, certo, mi auguro di andare. Sicuramente parteciperò a tutta la preparazione che porterà ai ragazzi fino a Parigi, che comprenderà appunto gli europei. Sempre a Parigi di inizio marzo, altre gare di Coppa del Mondo fino circa a luglio, e poi da luglio a settembre sarà una lunga preparazione che ci vedrà impegnati in tanti ritiri collegiali, principalmente a Tirrenia, ma insomma, e quindi ecco, a quelli parteciperò sicuramente. Poi se sarò proprio nella delegazione che andrà alle Paralimpiadi, ancora non lo so con certezza. Mi auguro di sì, ecco, insomma, mi auguro di sì.
Anche perché, come dicevamo all'inizio di questo podcast, da roba da faccia avete prima delle Paralimpiadi. Quindi, insomma, adesso le Paralimpiadi è un pensiero, ma prima ci sono altri risultati da
Certo.
ottenere.
Sì.
In chiusura di puntata, noi abbiamo una rubrica ricorrente che si chiama Mai più senza Paralimpiadi, dove Paralimpiadi non è, è una metafora, nel senso noi non ci riferiamo prettamente alle Paralimpiadi, ma ci riferiamo a quella roba lì che nella vita quotidiana di ognuno di noi non può, cioè non possiamo farne a meno. Io lo
Ok.
dico sempre, nel tempo è un po' mutata questa cosa, perché all'inizio il mio mai più senza Paralimpiadi era la pasta al tonno. Poi, puntata dopo puntata, mi sono reso conto che in questo mai più senza Paralimpiadi ci posso mettere tutto quel cibo, no, che ti fa gonfiare la pancia e ti fa dire mamma mia che bello, quindi pizza, sushi, kebab, insomma, qualsiasi di quelle cose che appunto fanno bene all'animo. Il tuo mai più senza Paralimpiadi, qual è?
Allora ti direi senza pensarci troppo, mai più senza podcast, perché da quando ho scoperto questo strumento, questo mezzo di comunicazione circa, insomma, 2 o 3 anni fa. E è parte delle mie giornate praticamente tutti i giorni, cioè dal serie podcast che dura più puntate al podcast quotidiano che ti informa sulle cose del mondo a qualsiasi, veramente. Io sono un grande fruitore, quindi non vorrei più farne a meno. Ecco, spero che si vada ancora avanti tanto e insomma, ci siano sempre più. Come dire, podcast interessanti e che ci facciano riflettere sulle cose che ci circondano.
Bello, mi piace questa, è la prima volta che ci dicono questa cosa del podcast e noi ne siamo contenti perché appunto questo strumento qui a noi ha dato la possibilità e sta dando la possibilità di conoscere veramente tante, tante persone e le loro storie al di là poi di tutto quello che vediamo in televisione, leggiamo online o ascoltiamo. Nel senso, in questo podcast io credo che ci siano veramente le persone al centro ed è come fare amicizia ogni giorno con qualche persona nuova. Amicizia che in
Sono
realtà
d'accordo.
noi abbiamo, io e te non abbiamo mai avuto modo di parlare, infatti è la prima volta, io spesso lo dico a inizio puntata quando intervisto una persona nuova, per me è molto elettrizzante, però tu conoscevi già Ability Channel perché in realtà voi avete ospitato, voi di Strabilianti se non mi ricordo male, avete ospitato Fabiola Spaziano,
Certo.
insomma, all'interno del vostro podcast, quindi insomma
Assolutamente.
c'è anche
Sì,
questo lato.
c'è anche questo lato. Io alla fine da circa 2 anni sono all'interno di questa associazione, questo comitato che si chiama appunto Strabilianti, che si occupa dell'organizzazione di una 3 giorni, un mini festival, diciamo così, dedicato proprio allo sport paralimpico, alla cultura della disabilità, che si svolge a Livorno, che è la mia città. E siamo appunto abbiamo fatto due edizioni, stiamo preparando la terza, e nella seconda edizione, che si è svolta a settembre 2023, abbiamo avuto l'onore veramente e l'aiuto enorme di avere tutti i ragazzi di insomma, Fabiola, Giancarlo e Jay di Ability, e che hanno dato un taglio veramente diverso alla manifestazione. E con la loro esperienza, la loro gentilezza, la loro disponibilità hanno reso tutto, senza scherzi, tutto migliore. E da lì è nato qualcosa perché siamo appunto collaboratori di questo podcast che tu curi, e siamo, come dire, in procinto di sviluppare nuovi progetti insieme. E questo mi rende particolarmente felice. Il mio impegno all'interno di Strabilianti è un qualcosa che io, come dire, cercavo da tempo, perché io volevo impegnarmi in qualcosa che non fosse esclusivamente legato al mondo della scherma, però non riuscivo a indirizzarmi. L'opportunità di far parte di questo comitato è venuta abbastanza casualmente. Però poi mi ci sono buttato, dedicato, e quindi ho conosciuto persone valide, persone con cui sono diventato amico, e quindi sono molto felice, ecco, di cercare di aprire un po', di accendere una luce, di evidenziare tanti aspetti che riguardano il mondo dello sport per persone con disabilità, perché non è sport solo paralimpico, cioè non si parla solo di paralimpiadi, ovviamente, anzi, parliamo di tutto quello che riguarda lo sport, come cambia le vite, come migliora le vite delle persone con disabilità, delle persone normodotate, delle persone di qualsiasi persona, di qualsiasi essere umano. E quindi Ability ci ha dato una grande mano, e quindi siamo proprio felici, ecco, di questo.
Alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Alessandro Paroli.
Ciao e grazie.